come già vi ha detto Don Maurizio, c'è questa traduzione che è molto semplice, però cerca di rendere il più possibile in maniera aderente il testo originale, quindi è un po' dura, un po' come dire legnosa, però ci fa capire un po' com'è il testo ebraico che c'è dietro. Allora, anzitutto pregare i salmi. Nel 1941 un pastore protestante tedesco, della cosiddetta chiesa confessante, cioè di quella chiesa che si opponeva a Hitler, scrisse un piccolo libretto che si chiama proprio, si intitola così, Libro di preghiere della Bibbia, in cui lui scriveva: nella Sacra Scrittura c'è un libro che si distingue da tutti gli altri per il fatto di contenere solo preghiere. È il libro dei Salmi. A un primo sguardo è molto sorprendente trovare nella Bibbia un libro di preghiera. Infatti, la Sacra Scrittura è la parola di Dio a noi, mentre le preghiere sono parole umane. Come mai entrano nella Bibbia? Non lasciamoci trarre in inganno, la Bibbia è parola di Dio anche nei Salmi. Ma allora le preghiere a Dio sono parola di Dio? È qualcosa che ci sembra difficilmente comprensibile. Se ci pensiamo, l'unica cosa che possiamo capire è che solo da Gesù Cristo si può imparare a pregare nel modo giusto, che in Lui siamo in presenza della parola del Figlio di Dio, vivente in mezzo agli uomini, che si rivolge al Padre, che vive nell'eternità. Gesù Cristo ha portato al cospetto di Dio ogni miseria, ogni gioia, ogni gratitudine, ogni speranza degli uomini. Sulle sue labbra la parola umana diventa parola di Dio. E nel nostro partecipare alla sua preghiera, la parola di Dio si fa a sua volta parola umana. Così tutte le preghiere della Bibbia sono preghiere in cui noi partecipiamo alla preghiera di Gesù Cristo, in cui Egli ci coinvolge, portandoci al cospetto di Dio, altrimenti non sono le preghiere giuste, perché possiamo pregare solo in e con Gesù Cristo. Vedete? Bonhoeffer, questo è l'autore che scrive queste righe, certamente ha visto giusto dicendo: i salmi hanno questo di particolare, sono parola di Dio ma insieme parola umana, sono parola ispirata che viene da Dio ma insieme anche preghiera che si rivolge a Dio. E come noi possiamo pregarli? E qui la risposta è chiaramente la risposta del cristiano: possiamo pregarli in Gesù. Cioè praticamente entrando nei suoi sentimenti, partecipando alla sua preghiera, al suo essere rivolto al Padre, alla sua intercessione presso il Padre. Allora, nel momento in cui noi impariamo a pregare, certamente ci si appassiona ai salmi. Se noi ci pensiamo, la nostra situazione, a proposito della preghiera, qualche volta è un po' singolare. Perché? Perché la Chiesa per tantissimi anni ha insistito per insegnare alle persone a pregare su praticamente uno strumento formidabile. E questo strumento formidabile è la memoria. Voi capite che se io imparo il Padre nostro a memoria quando sono bambino, non me lo dimentico più. E noi cosa abbiamo fatto all'inizio? Abbiamo pregato il Padre nostro. Non è che qualcuno di voi ha tirato fuori il foglietto oppure che abbiamo preso il telefono per leggerlo, ma è tua memoria. E così noi sappiamo non solo il Padre nostro a memoria, sappiamo l'Ave Maria, sappiamo il Gloria, eccetera, eccetera. E per esempio la preghiera del Rosario è interamente costruita sulla memoria. Basta sapere Padre nostro, Ave Maria e Gloria, contare ed ecco la preghiera del Rosario. Però attenzione, questa preghiera che naturalmente ha un grande valore, che ha educato ed educa ancora tante persone, tanti cristiani, che di fatto è nata in un momento, in un tempo in cui la stragrande maggioranza del popolo cristiano non sapeva né leggere né scrivere. Ma questa situazione è cambiata da qualche anno. Eppure noi continuiamo, se ci pensate, a pregare sostanzialmente con l'ausilio della memoria. E facciamo più fatica invece, per esempio, a pregare con i santi, che chiedono evidentemente un libro. Perché? Certo, non prepararti a memoria, evidentemente, ma così, prima battuta, forse conviene avere un libro per pregare leggendo. Certo, non basta leggere, bisogna pregare, però il libro è fondamentale. Allora, credo che se noi ci appassioniamo un po', li scopriamo, li facciamo nostri, almeno questa è anche la mia esperienza, vi assicuro che poi uno non li lascia più. Perché? Perché si rende conto che qui c'è tutta l'umanità, c'è veramente l'uomo in tutte le sue condizioni, c'è l'urlo, c'è la rabbia, c'è l'affidamento, c'è il ringraziamento, c'è la lode, c'è la supplica, c'è l'intercessione, addirittura in alcuni salmi si esprime il profondo, permettetemi il termine, odio nei confronti dei nemici. Anche questo è messo in preghiera. E ci rendiamo conto che pregando i salmi noi appunto entriamo sempre più nella preghiera che è quella di Gesù. È la preghiera che lui stesso ha utilizzato, è la preghiera che ci unisce evidentemente col popolo di Israele. Noi e il popolo ebraico preghiamo esattamente gli stessi salmi. Sono proprio gli stessi testi che Israele prega ogni giorno, che la Chiesa prega ogni giorno. Seconda idea proprio introduttiva. Quando nasce il Salterio? Perché, attenzione, i salmi sono 150. Sono 150 composizioni, sono 150 poesie, che però ad un certo punto sono state riunite in un libro. Questo libro si chiama Salterio, appunto il libro dei Salmi. Ora, non è certamente facile dirlo, però sembra, almeno un'ipotesi che mi sembra abbastanza convincente, che questo libro viene appunto composto, o meglio, viene redatto, cioè si mettono insieme queste composizioni, alcune molto antiche, altre certamente più recenti, in un momento drammatico. Questo momento drammatico è il momento in cui Israele vede una catastrofe. Questa catastrofe è la distruzione del Tempio di Gerusalemme. Nel 586 a.C. Nabucodonosor, il Nabucco famoso è delle opere, è Nabucodonosor, prende Gerusalemme e la rade al suolo, letteralmente. E che cosa fa? Prende la gente, diciamo, non tutti, ma in ogni caso le persone capaci, diciamo i professionisti, le persone che avevano delle capacità tecniche piuttosto che intellettuali o anche manuali e così via, artigiani, artisti, eccetera, e li deporta a Babilonia. E a Babilonia ecco che questa gente si trova a vivere, ovviamente vivono da stranieri. Perché? Perché non c'è più il tempio, è stato distrutto, perché lì evidentemente abitano in un luogo dove comandano altri, perché lì ci sono usanze diverse e così via. E allora come si fa a pregare in quel luogo? Tenete conto di una cosa, che per la tradizione ebraica il tempio fino ad oggi è l'unico luogo al mondo dove si possono fare sacrifici. Cioè, non è possibile fare sacrifici altrove, solo nel Tempio del Signore. Quindi, se il Tempio era distrutto, questo significa che i sacrifici non si potevano più compiere. E allora ecco che, vista l'impossibilità, prima perché sia Babilonia, secondo perché il Tempio è distrutto, di fare sacrifici, ecco allora che si trova una modalità differente di vivere la vita, potremmo dire, spirituale, la vita di pietà, E uno dei modi è esattamente questo, il salterio, cioè il salterio diventa un vero e proprio santuario portatile. Aprendo il libro dei Salmi è come se si entrasse nel Tempio di Gerusalemme, facendo l'esperienza di andare a visitare il luogo dove abitava Dio. Ecco il santuario portatile. Laddove io sono, in qualsiasi luogo sia, anche a Babilonia, lontano in esilio, io spiritualmente posso entrare nel tempio attraverso la preghiera dei Salmi. E allora questo libretto diventa un vero e proprio santuario portatile, che mi permette in ogni luogo di entrare al tempio. Leggo solo un versetto del Salmo 61, versetto 5. Salmo 61 dice: possa abitare, possa io abitare per sempre nella tua tenda, rifugiarmi nel nascondiglio delle tue ali. Che cos'è la tenda? La tenda è appunto il santuario, cioè il Tempio di Gerusalemme. Che cosa sono le ali? Nel Tempio di Gerusalemme c'era il Santo dei Santi, che era praticamente una cassa dorata, dove c'erano dentro i rotoli della legge, e sopra questa cassa dorata, questo cofano, c'erano appunto i cherubini, che avevano le ali. Allora, rifugiarsi all'ombra delle ali è un'immagine per dire entrare nel Tempio. Ma come si fa ad andare nella tenda, a rifugiarsi al nascondiglio, alle ombre delle ali del Signore, visto che questa tenda è stata distrutta? Ecco la risposta: attraverso un santuario portatile, attraverso la preghiera del Salterio, la preghiera dei Salmi. Per cui praticamente i Salmi diventano questo nuovo santuario spirituale che permette appunto a Israele di pregare da ogni parte. Attenzione, questa usanza di fatto è rimasta fino a oggi. Guardate, vi faccio vedere una piccola cosa che io stesso porto sempre in cartella, presa quando vivevo appunto a Gerusalemme, che è una cosa molto carina, vedete? Questa edizione è un'edizione di Salmi in ebraico minuscola, vedete quanto è piccola? È dentro in una cosa di plastica. E praticamente questi sono tutti i salmi in un'edizione piccolissima. Questo costa niente, costerà mezzo euro. Però è tipico degli ebrei che quando vanno in giro lo portano sempre, tanto ci sta dappertutto, vedete? E non so, sull'autobus, in un luogo, magari in un angolo, in una piazza e così via, aprono il libro dei salmi che recitano i salmi. Perché? Perché questa preghiera accompagna l'esistenza, accompagna la vita in moltissime occasioni quotidiane. Allora, visto che è difficile, insomma, imparare tutti a memoria, un libretto così che ci sta dappertutto, uno lo tira fuori e recita i salmi e in questo modo prega. Io ne ho preso uno e anche io lo tengo in cartella, ogni tanto mi capita, magari fermo a qualche parte, tiro fuori e recito un salmo. Allora, è un modo, capite? È un'esperienza. Il salmo mi fa entrare nel tempio del Signore. Mi permette di fare un'esperienza che fisicamente mi è negata, ma non certamente spiritualmente. Ora, ultimo passaggio di questa così piccola introduzione. La Chiesa delle origini, se voi ci pensate, ha certamente composto preghiere nuove. In primis il Padre Nostro, la preghiera di Gesù, ma non solo. Noi abbiamo per esempio nel Vangelo di Luca, quello che cantiamo ai Vespri, il Magnificat, piuttosto che il Cantico di Zaccaria, il Benedictus, piuttosto che il Cantico di Simeone, e poi gli inni di Paolo, e poi pensate ad Ambrogio, per esempio, che compone degli inni, che ancora oggi noi cantiamo nella liturgia delle ore, che lo fa proprio per i suoi cristiani di Milano, e non è mica l'unico, non so, Efrem e Siro, a cui ho composto degli inni bellissimi, che ancora oggi vengono usati dalla Chiesa siriaca e così via. Quindi la Chiesa compone canti, compone inni, compone preghiere, però la Chiesa non rinuncia a pregare i santi. Anzi, questa preghiera ad un certo punto diventa così importante da determinare un'esperienza fra le più fondamentali, fra le più importanti, che ad un certo punto si è affermata l'esperienza monastica. I monaci all'inizio pregavano i salmi tutti, dal primo al 151, perché in greco sono 151, non 150, in una giornata. E ancora oggi pensate, nei monasteri copti, cioè egiziani, per essere ammessi bisogna almeno sapere a memoria o una parte di Salterio o un Vangelo per intero, se no non ti fanno entrare, cioè per diventare monaci, evidentemente. Quando uno, un ragazzo, un giovane chiede di diventare monaco, gli si dice allora impara una parte del Salterio, in arabo oggi perché l'arabo è la lingua che usa, ma a memoria, e quando la sai sei ammesso, oppure un Vangelo a memoria. Ovviamente voi lo sapete già, il Vangelo a memoria, quindi non insisto, ma capite che è una cosa interessante questa, cioè come ancora una chiesa come la chiesa egiziana insista sulla necessità di imparare a memoria il testo biblico, perché? Perché questo nutre la vita monastica nel continuare a ripetere, a ridire, a ruminare la parola del Signore. Ora, quelli che noi guardiamo, leggiamo, cerchiamo di approfondire in queste serate, saranno i salmi delle ascensioni, che sono una piccola collezione, dal Salmo 120 al Salmo 134, uso la numerazione ebraica, quella greca, quella latina, dovete fare un numero in meno, quindi 119, 133, ma quando usiamo questa è più semplice, è una collezione appunto di 15 salmi che hanno la singolarità di essere uno di fila all'altro, praticamente a parte 1 e 132 molto brevi, e notate tutti hanno questa, diciamo, si chiama tecnicamente soprascritta, una frasetta iniziale, Cantico delle Salite. Vedete, Salmo 120, Cantico delle Salite, Salmo 121, Cantico delle Salite, e poi ancora, tutti così, poi qualcuno di Davide, qualcuno di Salomone, ma sostanzialmente c'è sempre questa frase, Cantico delle Salite, Shira Maalot in ebraico. Allora, che cosa significa questo? Allora, qui la discussione degli esegeti è immensa, ma non mi fermo su questa cosa. Diciamo così, molto probabilmente questi salmi, ancora oggi si fa, erano pregati quando si faceva il pellegrinaggio verso Gerusalemme. Io stesso, quando mi capita qualche volta di andare appunto in Terra Santa con qualche gruppo di pellegrini o parrocchiani e così via, praticamente sempre, purtroppo in pullman, perché vabbè, sostanzialmente oggi si va così, quando si sta salendo verso Gerusalemme, invito a recitare con calma tutti questi salmi, proprio perché, sono i salmi che si recitano mentre si cammina, si fa il pellegrinaggio verso la città santa. E pare che questi salmi fossero cantati ciascuno su un gradino, essendoci 15 gradini di accesso al tempio, ecco che ogni gradino si cantava un salmo. È come la Scala Santa Roma, avete in mente, se la si percorre dicendo ogni gradino si dice un Padre Nostro, un'Ave Maria, un Gloria, e poi si fa un altro gradino e così via. La stessa cosa è qui. Quindi praticamente ecco perché sono chiamati salmi graduali, è gradino, o salmi delle ascensioni, o salmi appunto anche come dire, di pellegrinaggio e così via, ma questa è l'idea, cioè salmi che si dicono mentre si cammina verso la città santa. In realtà, e arrivo appunto a concludere, poi iniziamo a leggere il primo salmo, in realtà se noi leggiamo questi salmi uno dopo l'altro, cosa che noi faremo, ci rendiamo conto che qui viene descritto un itinerario. E l'itinerario è questo, è l'itinerario di un uomo, di una persona, che vive a Babilonia e ci vive male. Perché? Perché è in esilio, perché lì, come vedremo, non sta bene, anzi si sente oppresso, si sente perseguitato, in fondo vive in maniera veramente negativa questa situazione. E quest'uomo decide di andare verso la città santa, decide di fare il grande viaggio. E nel momento in cui arriva nella città c'è un'esplosione di gioia nel suo cuore, perché finalmente vede le porte di Gerusalemme. E poi a poco in quella città compie un itinerario che in realtà, come vedremo, è un itinerario spirituale. Allora, iniziamo esattamente col primo, Salmo 120. Prima lo leggo e poi cerco di commentarlo. Cantico delle salite. Adonai, nella mia strettezza ho gridato e mi ha risposto. Adonai, libera la mia vita da labbra di menzogna, da lingua falsa. Che cosa ti darà, che cosa ti aggiungerà lingua falsa? Frecce acuminate di arciere, con carbone di ginepro. Me infelice, sono vissuto da straniero in Mesec, ho abitato fra le tende di Kedar. Troppo io ho abitato con chi odia pace. Io sono pace, e se parlo, essi sono per la guerra. Allora, qual è la situazione di questo orante, di colui appunto che scrive questo salmo? Vedete, è una situazione di, come dice all'inizio, strettezza, di angoscia, potremmo dire di persecuzione, di disgrazia. Però vedete, immediatamente in questa situazione, che cosa fa? Lui la racconta a Dio. E il Signore risponde. Questo è detto subito, all'inizio. È praticamente un diapason questo, è un là. Perché? Perché appunto non dice semplicemente io vivo una situazione di persecuzione, non dice io sono angosciato, non dice io subisco una disgrazia, ma la racconta al Signore. Ecco la preghiera. La preghiera è dire a Dio quello che noi siamo, è raccontare a Lui quello che c'è nel nostro cuore. Cambia tutto, eh? Non è semplicemente l'elenco dei mali. È avere una relazione, avere un rapporto, è fidarci di una presenza. E il Signore risponde. Questo è, vedete, l'atteggiamento iniziale, dove non ci si nasconde dietro un fagiolo, dove non si nega la realtà dura, ma si racconta a Dio. E il Signore risponde. Qual è questa situazione stretta? Qual è questa situazione di strettezza in cui l'orante vive? È appunto la situazione di chi abita in terra straniera, cioè vive fra persone che non vive in un luogo che, dove lui non è nato, dove è andato, cioè è stato portato da qualcun altro, forse c'è anche nato, non sappiamo che generazione è, se la prima, la seconda o la terza. In ogni caso sente questo luogo un luogo straniero, non è a casa sua. E questa ostilità la sente, l'ostilità degli abitanti, la sente dalle parole false, non solo, ma anche dalla guerra. Questi gli fanno una vera e propria guerra. Ora, non può parlare chiaramente, non può dire con chiarezza che lui non si trova bene. Perché? E perché se lo facesse rischierebbe molto, addirittura la vita. E allora che cosa fa? Usa un piccolo trucco. Cita dei luoghi esotici. Vedete versetto 5. Io sono vissuto da straniero in Meset. Ho abitato fra le tende di Kedar. Cosa sono questi luoghi, appunto, Meshech e Kedar? Sono praticamente, diciamo, tribù beduine del deserto, della zona appunto araba, ma è evidentemente una topografia simbolica, che è un modo per dire: io qui a Babilonia non mi trovo, vivo in mezzo a persone che mi odiano e non posso nemmeno dirlo perché rischio. E allora ecco che uso dei termini appunto esotici, dei luoghi strani, dei luoghi improbabili, ma in realtà vuole dire proprio questo. Ora potremmo dire: quest'uomo che vive a Babilonia e, come dicevo, ci vive male, ecco che si rivolge a Dio. E questo salmo inizia proprio così. Vedete che ho letto Adonai, perché? Perché il tetragramma, che è scritto in maiuscolo, gli ebrei lo dicono in questo modo: Adonai significa Signore. Noi lo diciamo Signore solitamente, ma per rispettare il testo ebraico l'ho pronunciato in questo modo. Vedete, lui si rivolge immediatamente a Dio e, notate, lascia a Dio la decisione, lascia a Dio la giustizia, l'esecuzione. E come descrive questa situazione difficile? Anzitutto attraverso l'immagine della menzogna e poi l'immagine delle frecce appuntite, non solo, ma addirittura coi carboni di ginepro, cioè si indurivano le frecce attraverso, spesso proprio bruciando il legno, diventa più duro, e il ginepro veniva usato molto probabilmente come veleno. Quindi l'idea è proprio questa: qui c'è una cattiveria che punge, c'è una cattiveria che è pronta a insultare, a giudicare, addirittura appunto a ferire, addirittura ad uccidere. E come si fa a vivere in questa situazione? Vedete, il finale è chiarissimo: io sono pace, cioè non ho intenzioni cattive, non voglio fare del male, essi sono per la guerra. Quindi l'opposizione è assolutamente radicale. Da una parte la pace, dall'altra parte la guerra. Ma in queste parole c'è nascosta un'intenzione. Perché? Perché lui dice, in ebraico è Ani Shalom, io pace. E in queste parole, Ani Shalom, si sente quasi il nome della città santa, che in ebraico si dice Yerushalayim, cioè Gerusalemme. Ecco la svolta. Visto che vivo male in questo posto, visto che appunto non ce la faccio, decido di intraprendere il cammino, di andare verso Gerusalemme. Il pellegrino ha deciso. Dio gli ha risposto. La risposta è questa: vai in quella terra, ritorna nella terra dei padri, Gerusalemme. Come vedete, in queste parole c'è la sua decisione. Ormai ha preso la ferma decisione di intraprendere il viaggio, di andare verso la città santa. Allora, proviamo a fermarci un attimo. Capite che questo salmo è davvero un salmo, come dire, profondamente attuale, diventa uno specchio per noi. Perché? Perché l'esperienza della strettezza, della strettoia, l'esperienza, potremmo dire, del non sentirsi bene, del vivere situazioni di angoscia, non è semplicemente di questo orante, di colui che ha scritto il Salmo, ma è un'esperienza dell'uomo. E cioè è l'esperienza di un mondo intorno a te che ti schiaccia, che non ti lascia vivere, che è pronto a saltarti addosso, che appunto in certo senso ti minaccia in continuazione. E di fronte a questo qual è la risposta, la posizione, la reazione del salmista? Raccontare tutto questo a Dio, dire questo al Signore e dirlo così com'è: lingue di menzogne, frecce appuntite, carbone di ginepro, essere straniero. L'unica cosa che non osa dire è il nome, perché rischia troppo. Allora lo fa con questa idea di parlare di posti lontani, ma vuol dire proprio questo: io vivo a Babilonia. Ma proprio mentre quest'uomo dice l'amarezza del suo cuore a Dio, ecco che sorge la risposta: andare verso la città santa. E a questo punto ecco che inizia il cammino, e siamo al Salmo 121. Cantico delle salite. Alzo i miei occhi verso i monti. Da dove entrerà il mio aiuto? Il mio aiuto proprio da Adonai, che fa cielo e terra. Non lascerà vacillare il tuo piede, non sonnecchierà il tuo custode. Ecco, non sonnecchia e non dorme il custode di Israele. Adonai il tuo custode, Adonai la tua ombra, è la tua mano destra, di giorno il sole non ti scotta, né la luna di notte. Adonai ti custodirà da ogni male, custodirà la tua vita. Adonai custodirà il tuo uscire e il tuo entrare, da ora e per sempre. Allora, il Salmo 120 ci ha presentato un uomo angosciato. Angosciato non perché è uno, come dire, solipsistico, che sta lì in continuazione a farsi problemi dove non ci sono. No, perché è perseguitato. E molto probabilmente è perseguitato a motivo anche della sua fede, anche se qui non è detto. E in questa situazione di amarezza profonda, finalmente raccontata a Dio, ecco la preghiera, ecco la risposta. La risposta è partire. E quest'uomo parte. Però capite che il cammino è lungo. Da Babilonia a Gerusalemme, insomma, non è propriamente dietro l'angolo. Bisogna in continuazione salire e scendere. Sono tutte montagne, quindi altipiani, e poi finalmente si arriva. Amman, per esempio, pensate, che insomma è in Giordania, prima della depressione del Giordano, è a 1000 metri, quindi insomma è alto. E questo cammino è un cammino che si fa a piedi o al massimo al dorso di un mulo o di un cammello, e quindi è un cammino lungo, è un cammino anche insidioso. Sul cammino si possono trovare animali feroci, predoni, nemici, ma non solo. C'è anche il pericolo che viene dalla natura, dal sole, dalla luna, come vedremo, e così via. E allora questo cammino, che è un cammino assolutamente pericoloso, non dimentichiamo che ancora nel Medioevo coloro che iniziavano un pellegrinaggio facevano testamento prima di partire, perché non era detto che appunto poteva tornare. A Gerusalemme, per esempio, c'è un luogo, la Keldema, il famoso luogo di Giuda, dove venivano sepolti i pellegrini che la morivano e che certamente non venivano rispediti in patria. Allora, quest'uomo che fa questo cammino pericoloso, difficile, ecco che deve dire la sua fiducia in Dio. E notate, l'inizio è profondamente ironico. Alzo gli occhi verso i monti. Da una parte sono i monti che lui vede, che deve oltrepassare, deve scollinare per arrivare alla città santa. Ma c'è anche una tentazione. Perché? Perché sui monti c'erano i santuari degli idoli. Tentazione è quella di affidarsi a quegli idoli. Ma da dove entra, viene l'aiuto? Il Salmo continua a dire che l'aiuto viene solo dal Signore. Ora, questo Salmo è totalmente pensato come un dialogo interiore, in cui l'orante si fa la domanda e si dà la risposta. E come fa a darsi la risposta? Guardate, per ben 10 volte qui c'è il termine tuo. Vedete? Il tuo piede, versetto 3, il tuo custode, e poi il tuo custode, versetto 5, la tua ombra, la tua mano, ti scotta, ti custodirà, la tua vita, il tuo uscire, il tuo entrare. Per 10 volte lui si risponde, naturalmente lui stesso che risponde a se stesso, un dialogo interiore, quasi ritrovando la fiducia in Dio. E al centro perfetto c'è il versetto 5, e cioè, in ebraico è bellissimo perché lo recito, dice così: Adonai Shomreka, il Signore è il tuo custode. Questa espressione nel testo originale ha 58 parole prima e 58 dopo. Al centro perfetto c'è questa espressione: il Signore Adonai è il tuo custode. Ora, quindi capite, nella difficoltà del cammino quest'uomo prega e ritrova la fiducia in Dio. Dio lo sta custodendo. Questa è l'immagine appunto essenziale che ritorna per ben 6 volte. Appunto, il tuo custode ti custodisce, la tua ombra, la tua mano ti custodirà, e così via. Questa idea del custodire significa: tu sei certamente nelle mani di Dio. Quali sono i simboli fondamentali di questo salmo? Sono di due tipi. Anzitutto c'è la simbolica legata al corpo. Vedete che qui ci sono proprio le membra dell'orante, gli occhi, alzo gli occhi verso i monti, lo sguardo, il piede che non inciampa, la mano destra, quindi la mano buona, quella per fare le cose, e poi addirittura tutta la vita. E cioè, potremmo dire, l'idea è quella di tutta la persona. Gli occhi che cosa sono? E sono la conoscenza, sono la ricerca, sono il giudizio. Lo sguardo che cosa esprime? Lo sguardo esprime il desiderio. È quando uno guarda una persona con interesse, ha un desiderio nei suoi confronti, o guardare una cosa con interesse significa desiderarla. E chiaramente, come abbiamo detto, è uno sguardo anche ambiguo. I monti rischiano di diventare il luogo dell'idolo, che è certamente più alla portata di mano di Dio, che non vedi. E poi abbiamo il piede, cioè il cammino. Il cammino sta per il comportamento, per le azioni morali, per l'etica. La mano destra è la mano forte, la mano potente, la mano che appunto realizza qualcosa. Però vedete, qui il salmista osa molto di più. Non solo descrive chiaramente le sue membra, i suoi occhi, la sua mano, il suo piede, ma addirittura, ecco qui l'audacia, le membra di Dio. Gli occhi, il Signore veglia, cioè non chiude gli occhi, non dorme. L'ombra, come fa a avere l'ombra di Dio? Ma l'ombra richiama l'Esodo, l'ombra di Dio che accompagna il popolo. E certamente l'idea è proprio quella di un Dio che si fa presente quasi fisicamente. Quindi vedete, attraverso questa immagine somatiche legate al corpo, ecco che si parla dell'uomo, del pellegrino, dell'orante, ma insieme di Dio. Ma poi abbiamo anche una serie di immagini legate allo spazio e al tempo, giorno e notte, sole e luna, uscire ed entrare, ora e sempre. Attenzione che potremmo dire qui l'idea è proprio questa, una professione di fede non in un Dio generico, ma al contrario la professione di fede in un Dio che senti vicino, che ti accompagna in questo lungo cammino, che appunto ti custodisce e veglia su di te. E allora ecco le grandi immagini, vedete, il vegliare, l'ombra, la destra, dice questa presenza attenta, discreta, ma anche forte, potente, rassicurante di Dio. E poi, notate, ci sono quattro grandi opposizioni. Il sole e la luna, la vita e la morte, l'entrare e l'uscire, o il contrario, uscire e entrare, ora e sempre. Proviamo a ragionarci un attimo. Anzitutto, prima opposizione, vedete, il sole e la luna. Dice, di giorno il sole non ti scotta, né la luna di notte. Ora, coloro che sono stati qualche volta nel deserto sanno benissimo che nel deserto non si può andare a torso nudo, perché dopo mezz'ora sei prosciugato. Io ricordo una volta a Gerusalemme, quando vivevo lì, sono venuti un signore per fare un lavoro svizzeri, e qui caldo, via tutto, il giorno dopo febbre a 40, secchi. Perché? Perché il sole è estremamente forte, non ti rendi conto perché è secco, ma appunto si sente. E i beduini si coprono da testa a piedi, totalmente. E al massimo uno può tenere bene le braccia, ok, però bisogna proteggerle perché si sente poi il sole sulle braccia. Calzoni corti non se ne parla nemmeno. Quindi dal sole bisogna proteggersi. Ma attenzione, allora si temeva moltissimo la luna. Anche noi diciamo che uno è lunatico quando è un po' matto, quando si sveglia la mattina un po' strano. La luna era pensata come qualcosa che aveva un potere immenso. Da parte della luna dipendono le maree, ma non solo, insomma, credo che anche le regole femminili abbiano qualcosa a che fare con la luna, si dice. Insomma, la luna certamente ha un potere nei confronti del mondo, dell'umanità, insomma, della Terra. E la luna era, i raggi della luna erano temuti, per cui guai a esporsi ai raggi lunari. E allora capite che quando si cammina e non si dorme nell'albergo, in una stanza, non si dorme a ghiaccio, cioè sotto le stelle, è fondamentale coprirsi dai raggi lunari. Quindi, appunto, da una parte il sole e la luna. E poi vedete il male e qui la vita, cioè la vita è minacciata da un male che rischia di condurre alla morte. E allora ecco questa opposizione, questo male che insidia la vita è custodito, invece la vita è custodita dal Signore. Il male non riesce ad avere la meglio sull'orante. Terza opposizione, l'uscire e l'entrare. Bellissima questa. Si esce dal grembo materno, e si entra nella terra quando si muore, è un'immagine dell'inizio e della fine. Si esce la mattina per lavorare e si rientra la sera. Appunto, in questa immagine dell'uscire e dell'entrare c'è in fondo l'immagine di tutta la vita. Ma insieme, non dimentichiamo, il popolo deve uscire da Babilonia per entrare nella terra promessa. Abramo è uscito da Ur dei Caldei per andare verso la terra, per entrare nella terra che Dio gli ha promesso. In questo uscire e in questo entrare si evoca la promessa di Dio che questo pellegrino sta compiendo, ma che in realtà è compito di tutto il popolo. Ora, capite che queste opposizioni continue, notte, giorno, uscire, entrare, bene, male, ora e sempre, sono come un pendolo che va appunto da destra a sinistra. E in realtà che cosa dice questo? Che il Signore sta come cullando il pellegrino. Quest'uomo che è partito per un viaggio difficile e che sperimenta la custodia del Signore, non solo vede che Dio lo custodisce, ma addirittura lo culla, addirittura appunto potremmo dire, scusate l'espressione, lo vizia, cioè gli accanto come una madre, attenta al suo bambino. C'è un bellissimo commento che vorrei, un pezzettino, vorrei leggervi, è praticamente il commento della tradizione ebraica, di un testo, che dice così: è consuetudine che un discepolo porti la lampada e cammini davanti al suo maestro e il suo maestro dietro a lui. Cioè, quando un uomo importante che aveva un servo, un discepolo, usciva di sera, cioè non giorni come oggi, il servo, il discepolo, gli stava davanti con la lampada per illuminare il cammino. Ma, dice appunto, è scritto, il Signore camminava davanti a loro di giorno nella colonna di nube per guidarli sulla strada e di notte nella colonna di fuoco per far loro luce. Vedete? Contrario. Dio è lui che regge la lampada. Esodo 13. Poi dice, è consuetudine che il discepolo lavi il maestro. Il discepolo era appunto un servo, per cui doveva anche, non so, lavare i piedi al maestro. Ma sta scritto, io ti ho lavato con acqua. Ezechiele 16. È consuetudine che il discepolo vesta il maestro. Ma sta scritto, io ti ho vestito di ricami. È consuetudine che il discepolo infili i calzari al maestro, ma è scritto, i calzai di pelle di tasso. È consuetudine che il discepolo porti il maestro, ma è scritto, io vi ho sollevato su ali di aquila. È consuetudine che il maestro dorma mentre il discepolo sta in piedi a suo fianco. Quando si viaggiava di notte per evitare insomma furti e così via, qualcuno rimaneva sveglio per appunto far la sentinella, e quando il maestro e il discepolo vanno, il maestro dorme, il discepolo sta sveglio. Ma sta scritto, ecco il salmo, non si assopisce, non dorme il custode di Israele. Vedete? Che cosa c'è dietro questa immagine? C'è l'immagine di un Dio che serve, cioè di Dio che si pone al servizio, di Dio appunto che, come dire, capovolgendo tutte le usanze sociali, il servo deve appunto reggere la luce, lavare, vestire, mettere i calzari, vegliare e così via. Dio invece fa lui questo, per amore del suo popolo. allora ecco che questa immagine dice l'immagine di un Dio, potremmo dire, capovolto, di un Dio che appunto serve e guida e accompagna il suo popolo. Allora, vedete che se il pellegrino che viveva a Babilonia ci viveva male, che lì diceva a Dio tutte le sue angosce, la sua strettezza, e d'altra parte chiedeva una risposta al Signore, questa risposta è appunto quella di fare il cammino, il pellegrinaggio verso Gerusalemme, la città santa, la città della pace. Nel momento in cui si mette in cammino, teme, perché? Perché il cammino è lungo, perché i pericoli sono tanti, eppure, ecco la sorpresa, in questo itinerario quest'uomo, il pellegrino, fa l'esperienza di Dio che accompagna, di Dio che custodisce, di Dio che protegge, addirittura di Dio che culla. Ora, in fondo, se noi ci pensiamo, non è cambiato molto rispetto al salmo precedente. Anzi, in certo senso la situazione è ancora più pericolosa. Che cosa è cambiato? È cambiato l'atteggiamento interiore. Se prima c'era una specie di urlo nei confronti di Dio, ora c'è la percezione della presenza di Dio. Se prima c'era appunto un gridare al Signore, adesso invece si gusta questa presenza che è capace di custodire, di vegliare, di cullare. Diciamolo in altro modo. Dio è percepito dentro la vita, in tutta la vita, dentro le situazioni più diverse e anche le più difficili. Si tratta di percepirlo, giorno e notte, uscire e entrare, sono gli estremi. Dio è lì, Dio è tuo custode. E questo martellamento per 10 volte, tu, tuo, dice appunto che Dio non si prende cura degli uomini, ma si prende cura di te, ha a cuore la tua vita, ha a cuore la tua persona, accompagna proprio te. Ecco, capite che è importante leggere questi salmi di fila, perché il primo ci dice, potremmo dire, una situazione di angoscia, e il secondo ci disegna invece una situazione di punto diversa. Il pellegrino si è messo in cammino e nel cammino sperimenta questa presenza di Dio. Naturalmente, andando avanti, vedremo come procede. Grazie.
Grazie.
Adesso direi di pregare.
Se qualcuno vuole fare qualche intervento.